Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere al Teatro degli Impavidi questa mattina, piuttosto di buon'ora. Quello che si è alzato più di buon'ora di tutti è Alessandro Fo, che ha fatto qualche oretta di macchina per essere con noi. Come mai? Io sono Alessandro Zaccuri, con me c'è Antonella Nedda e appunto il già ricordato Alessandro Fo. Come mai in un festival che guarda al futuro è stato pensato un momento per la poesia? La poesia non è un lusso, la poesia non è qualcosa per le domeniche della vita, non è qualcosa. Oggi è domenica, quindi nel caso andrebbe bene. Non è qualcosa, insomma, che possiamo fare quando abbiamo fatto tutto il resto. La risposta di chi legge, di chi scrive, di chi frequenta poesia è no. La poesia è assolutamente una dimensione della quotidianità ed è forse più di tutti il momento in cui la parola guarda al futuro, in cui la parola si predispone al futuro. La poesia può essere poesia epica, come l'Eneide che ha magistralmente tradotto Alessandro, ma quella parola non è pensata soltanto per ricordare che cosa ha combinato Enea, quanto ha patito Didone, ma è fatta, è scritta, è pensata per essere ricordata. Questo c'è un famoso saggio di Gianfranco Contini sulla Divina Commedia. La memorabilità della poesia, della commedia in particolare, è una parola pensata per essere ricordata, è una parola, quella della poesia, sempre consegnata al futuro. Abbiamo chiesto appunto ad Antonella Nedda e ad Alessandro Fo di essere con noi questa mattina per testimoniare questa dimensione di apertura al futuro della parola attraverso la poesia, appunto, e abbiamo, come dire, immaginato la conversazione tra loro due partendo da una serie di elementi. Beh, intanto sono due dei più importanti poeti italiani attivi in questo momento. E sono due autori, un autore e un'autrice, che in questo gioco di memoria e di memoria consegnata al futuro, sono molto a loro agio. L'ultimo libro molto bello di Antonella Nedda, Istorie, prende il titolo, ma prende anche il respiro in molti momenti, per paradosso da un prosatore, forse uno dei più grandi prosatori mai esistiti, Tacito. E in questo appunto interrogativo continuo del dirsi che cosa vale la pena di essere ricordato, che cosa vale la pena di essere riconsegnato alla memoria, riconsegnato al futuro, scusate, fa un percorso molto particolare e davvero memorabile, direi, tra esperienza personale, esperienza in cui molti di noi si possono riconoscere, la sofferenza, la perdita. Alessandro Fo è anche lui molto a suo agio con i classici latini, insegna letteratura latina all'Università di Siena e anche Antonella ha un insegnamento a Lugano. Alessandro appunto insegna letteratura latina all'Università di Siena e oltre a una produzione poetica molto costante e importante in questi anni, uno degli ultimi libri, Mancanze, ha vinto anche il premio Viareggio, ha sviluppato un'attività di traduttore che l'ha portato a tradurre solo negli ultimi anni, a fare questa doppietta incredibile del più grande poema epico della letteratura latina, l'Eneide appunto di Virgilio, e a non troppa distanza di tempo il più grande poeta lirico della tradizione latina, che è Catullo. Oltretutto con un lavoro sulla metrica, un lavoro, adesso entriamo un po' nel tecnico, per la domenica mattina forse non va bene, però se avete una memoria liceale delle rime barbare di Carducci, ecco, lui ha rispolverato, consegnandola alla contemporaneità e al futuro, ha rispolverato quest'idea che si possa tradurre la poesia latina conservando pressoché intatta la musica. Io, come prima domanda che rivolgerei a tutti, non so se magari vuoi iniziare tu, vi chiederei proprio questo. C'è una famosa definizione un po' abusata anche, però tutto sommato se è abusata è perché ha un nucleo importante di verità. Si dice che i classici sono i contemporanei del futuro, appunto. Quindi quanto nella tua, nella vostra esperienza di poesia, intanto questo rapporto con i classici è non soltanto fonte di citazioni, fonte di conoscenza, fonte di stipendio nel tuo caso, ma è, voglio dire, qualcosa di vitale. Anticipo come stile della mattinata che quando gli viene voglia i poeti leggeranno qualche verso, qualche poesia delle loro, perché, ripeto, questo ci aiuta. Trovare le parole esatte che loro fissano sulla carta aiuta anche noi lettori a riconoscerci. Questo è un altro grande ruolo che ha la letteratura in genere e la poesia in particolare. Se vuoi iniziare tu, Alessandro.
Bene, grazie Alessandro, grazie a tutti voi di essere intervenuti questa mattina. Il futuro della parola si ricava proprio dalla presenza della parola passata nell'oggi, perché noi siamo il futuro del passato, e quindi questa frase che tu hai ricordato sintetizza un po' le tre suddivisioni agostiniane, ma non solo, intuitive direi, della scansione del tempo. Una volta Cesare Garboli venne a fare una lezione a Siena e disse una cosa che all'apparenza può sembrare banale, cioè disse che il mondo non era dantesco prima di Dante, e quindi non era virgiliano prima di Virgilio, catulliano prima di Catullo, e di conseguenza sono parole che si sono incise nel loro futuro, che è il nostro passato presente e che continuerà ad aggettare sul futuro. Del resto, sempre per continuare la citazione dei grandi e dei classici, anche Epicuro nel suo piccolo aveva già scritto che chi è dimentico del bene passato è vecchio già oggi. Quindi se vogliamo un futuro che identifichiamo con la giovinezza ancora di là da venire addirittura, questo monito lo dobbiamo tenere presente. Per quanto attiene alla parola poetica, la parola poetica ha una sua curiosa condizione, un suo curioso statuto, che da un lato tende a suscitare diffidenza. Di solito poeta può essere usato anche come una sorta, non dico di insulto, ma insomma di presa di distanza. Anzi, un preside...
Renzo nei Promessi Sposi, ecco, dice: mi chiamano al mio paese, ho fama di poeta, per dire di testa matta, insomma.
Esatto, è un famoso preside molto duro che ebbe all'inizio della carriera. Una volta fece l'osservazione: lei è un po' un poeta, ecco, come dire, lei è un cretino, facciamo finta che sia un po' più gentile chiamarla poeta. Però nello stesso tempo, e qui torna la memorabilità dantesca, proprio Stazio dice in Dante che è il nome che più dura e più onora. E quindi questo ci dice che in fondo molte cose che noi scriviamo, tu sei saggista, giornalista, romanziere, Antonella è un altro poeta e anche lei addirittura salva con nome, ha un titolo che si intitola Salva con nome e che pertanto guarda al futuro, ha preso anche il Viareggio se non sbaglio, pure Salva con nome, la parola così spregiata di fatto poi è una parola che tiene più della saggistica, non dico più della narrativa, la saggistica dopo un po' si logora, la traduzione dopo 50 anni è superata, se il poeta riesce a imbroccare una sua via, riesce a tenere e a trasmettere veramente al futuro quello che è ciò che ha visto nel mondo presente, anche solo un lineamento della bellezza che ha visto nel mondo presente, con la fiducia che uno può avere nell'attenzione dei posteri, però con la speranza che se un po' di attenzione ci sarà, questa parola arriverà al futuro.
Grazie.
La parola per non rubare grazie tanto tempo a Antonella.
Antonella è la rappresentazione, come dire, icastica di questa cosa, che al computer pronta a salvare con nome quello che stiamo dicendo, quindi no, è perfetto. Sei proprio la...
In realtà mi sono dimenticata un mite quadernetto dove avevo scritto le cose, quindi sono ricorsa alla tecnologia. E, sì, mi aveva colpito questa parola... consegna che avevi usato e per rispondere alla domanda perché i classici pensavo alla bellissima poesia che un poeta che si autodefinisce barbaro, che è un poeta polacco, Zbigniew Herbert, morto recentemente, scrive in questa poesia che si intitola appunto perché i classici, e classico per lui significa non lamentarsi, un'assunzione di responsabilità, nessuna autocommiserazione, nessun autocompiacimento. E dice una cosa molto bella, vi volevo leggere questo verso, parla di Tucidide e dice, fa il paragone con Tucidide e dice: i generali delle ultime guerre invece, se capita un simile imbroglio, cioè se appunto la spedizione, come nel caso di Tucidide, è sfortunata, dice Herbert, i generali delle ultime guerre, se capita un simile imbroglio, guaiscono in ginocchio davanti alla posterità, lodano il proprio eroismo e innocenza, accusano i subalterni, i colleghi invidiosi, i venti sfavorevoli. Tucidide si limita a dire che aveva 7 navi, era inverno e navigava veloce. Se oggetto dell'arte sarà una brocca infranta, una piccola anima infranta, colma di autocommiserazione, allora ciò che resterà di noi sarà come il pianto di amanti in un sudicio alberghetto quando albeggia la carta dai parati. E era questo che cercavo in Tacito, che è appunto un prosatore, ma che inizia le storie con un futuro e che non sembra non vedere peraltro un futuro pur usandolo. E questa sua assunzione appunto di responsabilità verso il presente forse può essere una strada per la poesia, perché i classici possono essere maestri, tu ci chiedevi, non perché siano migliori di noi, ma perché ci rendono vivi. Noi possiamo renderli vivi, come ha fatto Alessandro Fo con l'Eneide, con questa bellissima traduzione di Catullo, questa nuova consegna di Catullo, perché è vero, le traduzioni invecchiano, ma sempre noi scrivendo traduciamo e rendiamo, continuiamo a rendere vivi i poeti che interroghiamo. E attraverso il futuro della scrittura, il futuro è strettamente legato al futuro della lettura, e scrittura e lettura realizzano quella forma di resurrezione laica di cui parlava ieri Lina Bolzoni, e creano questa sorta di miracolo del raccoglimento. Quindi quando noi, come diceva Alessandro, riusciamo anche solo per un attimo a intensificare la realtà, mi viene da dire, allora forse lì c'è una scheggia di futuro.
È la prima forma di realtà aumentata, quindi, la poesia, la letteratura. Ed è vero, è verissimo. Cioè, ci sono anche, ricordo di aver letto qualche anno fa un romanzo di un neuroscienziato che si era reso conto che l'esperimento mentale più compiuto è un romanzo o un poema epico, oppure anche una poesia. Nel libro che sta per uscire di Ian McEwan, Macchine come me, uno degli elementi di crisi è legato dal fatto che a un certo punto questo androide inizia a comporre haiku, perché gli haiku sono più facili da iniziare, o almeno sembra che siano più facili, o comunque hanno una loro schematicità, quindi inizia a comporre, e l'haiku non è previsto dal programma. È qualcosa che scardina, quindi, no? La parola della poetica nella sua apparente mitezza è qualcosa che scardina, è qualcosa, possiamo già anche iniziare a introdurre forse questa categoria, è qualcosa di molto politico, non soltanto perché succede come al povero Ovidio che sbaglia una poesia e lo mandano in esilio a Tomi, ma perché entra, no? come diceva appunto Antonella, entra in una comunità, è un tema ricordato ancora ieri da Lina Bolzoni. Noi siamo una comunità non solo perché siamo insieme qui, ma perché abbiamo letto almeno una parte di autori, di testi insieme, e quindi se diciamo Didone ci ricordiamo qualcosa della fiamma, ci ricordiamo qualcosa della passione, ci ricordiamo qualcosa della morte ingiusta, e parlo da maschio, ci ricordiamo quanto siano inaffidabili gli uomini. Ecco questo. Tu dicevi, mentre preparavamo questo incontro, hai tirato fuori una notazione secondo me molto interessante, cioè che il futuro, il nostro modo di guardare al futuro, dipende da tante cose, dipende ovviamente dalle circostanze, ci sono circostanze come quella che viviamo in questa contingenza storica che, come dire, ci obbliga a pensare a un futuro che non sempre ci rassicura, ma tu dici c'è anche proprio una variabile di umore. No? È un tempo che cambia come cambia a volte il tempo atmosferico. Il nostro umore ci rende diverso il nostro modo di guardare il futuro e quindi il futuro stesso. La vogliamo un po' sviluppare questa cosa?
Sì, io pensavo a come il lessico del tempo atmosferico sia così simile al lessico dell'umore, proprio, quindi della variabilità. Andrea Zanzotto ha scritto un libro meraviglioso che si intitola Meteo, e quindi il legame con la parola è lì è molto evidente. Devo dire che quando mi è stato proposto questo tema, il primo moto è stato di pessimismo, nel senso che il futuro è talmente fragile, legato, se pensiamo, a quella che è la realtà non solo politica, ma ovviamente politica, dei cambiamenti climatici, a quanto sia sfigurato il paesaggio. E avevo subito pensato a una frase che scrive Svetlana Alexievich in questo suo libro Preghiera per Chernobyl. Nell'introduzione lei scrive a proposito di Chernobyl: è appena c'è stato il disastro di Fukushima con relativo tsunami, scrivendo di Chernobyl pensavo di scrivere del passato, invece era il futuro. Quindi e più avanti dice: come spiegare alle persone che i fiori non sono più fiori, le piante non sono più piante, l'aria non è più aria, che la morte non ha odore. Quindi, come dire, il disagio mi veniva anche adesso, la foresta amazzonica sta bruciando. Quali parole usare? Qual è il linguaggio per parlare di questo? Ovviamente se avessi una risposta, ma mi sembrava importante riuscire a porre il problema e pensare a quante appunto variabili legate a proprio parliamo di clima, e il clima è anche quello che si crea tra le persone, il clima è anche quello che si crea quando leggiamo qualche cosa. Quindi la variabilità era legata a questo ragionamento. Il tema il legame tra il tempo e il tempo come tempo e il tempo atmosferico, in inglese ci sono due parole, in italiano invece noi diciamo tempo, poi si lega al tema dello spazio e di nuovo nella lettura e nella scrittura noi azzeriamo il tempo e lo spazio, appunto la meravigliosa solitudine che si crea è però una solitudine rumorosa in realtà, nel senso che è piena dei rumori del mondo, forse questo fa la poesia, di accogliere i rumori del mondo.
Solitudine anche molto popolata, perché in realtà è la premessa di questa parola abusata anche questa, però di questa forma di comunicazione, di contatto con l'altro, no? Di comunità, di nuovo, citavi Svetlana Alexievich, lei è questo premio Nobel bielorusso che ha costruito un genere letterario abbastanza straordinario che apparentemente non ha nulla di artistico, nel senso che lei fa grandi interviste, ascolta le persone, appunto le vittime dell'area di Chernobyl o persone che hanno, c'è un suo libro molto bello, Tempo di seconda mano, persone che hanno subito un cambiamento drastico con la caduta del comunismo e poi le trascrive. E questo è un lavoro che giornalisticamente si fa abbastanza spesso. Però lei in ogni trascrizione introduce minime varianti rispetto a quello che le è stato detto e quella diventa letteratura, quella diventa racconto. Io ho avuto la fortuna di intervistarla e lei mi ha detto sì, l'arte è questo, l'arte è trovare la parola giusta laddove serve. E di nuovo siamo andati in qualcosa che appunto toglie la poesia dallo scaffale alto e impolverato e la porta invece nella polvere della nostra quotidianità. Alessandro Fo sta lavorando a un nuovo libro che si chiamerà Filo Spinato e già qui capite che insomma siamo in qualcosa di pungente come i tempi in cui viviamo e l'ha anticipato di recente in una plaquette Esseri Umani che è uscita dall'Arcolaio e negli ultimi tempi non so se per colpa del profugo Enea, non so se per... Però negli ultimi tempi nella tua poesia sta molto entrando questa dimensione civile, chiamiamola, no? Di ascolto, di presenza dell'altro, come fa Svetlana Alexievich, di rendere presente l'altro che altrimenti non avrebbe parola. E questo è un investimento di futuro molto consistente, molto significativo. Ci vuoi dire qualcosa di questo?
Sì, ti ringrazio della sollecitazione. Intanto ti do una buona notizia, ma tu l'avrai già sentita, che la Giunta Raggi ha riabilitato Ovidio in occasione del bimillenario con una formale predisposizione, quindi almeno le sue ossa...
Un po' tardivo come atto amministrativo, perché
2000 anni
il poveretto ha patito abbastanza.
È stato riabilitato in un lontano futuro.
E quindi anche per le fermate Barberini della metropolitana
c'è speranza che nel 4000 e questo è quanto. E sì, il futuro è l'altro, perché il futuro e anche la parola poetica che si impegna sul futuro è anche attesa di un mondo migliore e quindi è anche, poi magari su questo torneremo, anche sentiamo cosa ne pensa Antonella, il vecchio quesito posto da Patrizia Cavalli: le mie poesie non cambieranno il mondo, lei asserisce, ma se ne può discutere. Comunque, per questo la poesia fa sempre fatica a trattare dei temi impegnati, perché è come se dovesse caricarsi di una soma troppo imponente per le sue esili e delicate fattezze fisiche, per come ce le immaginiamo normalmente. Però purtroppo è un compito che credo che una parola proiettata verso il futuro si debba assumere. E l'attenzione agli altri e in particolare direi agli altri che sono sfavoriti, diciamo, alle categorie svantaggiate, come si dice tecnicamente, i profughi che ora sono nel focus dell'attualità politica, ma anche per esempio i detenuti. E qui magari, approfittando del tuo invito gentile a leggere una poesia, vorrei anche tornare sul tema di prima, cioè sul fatto che la poesia in fondo parla di futuro non solo in astratto, ma anche dei singoli futuri delle singole persone che va a frugare nel momento in cui tasta il meteo interiore di ciascuno di noi, la sua predisposizione al futuro. Allora, mi capita di aver raccolto una testimonianza di un ergastolano che poi ha fruito di benefici di pena e che quindi è riuscito poi a rifarsi, sta tentando di rifarsi una vita, che ho intitolato Corde, perché muove dal fatto che nella persuasione di non avere futuro si era già fabbricato la corda per suicidarsi. Noi sappiamo quanti suicidi in carcere, ahimè, avvengono. Poi ha incontrato delle parole, parole in qualche modo poetiche, che gli hanno ridato un futuro, o meno la speranza di un futuro, che poi effettivamente si è realizzato. Adesso appunto lavora in una cooperativa di riabilitazione come cameriere. E da questa sua testimonianza avrei tratto questa poesia che mi permetterei di leggere. Poi ripassiamo la parola a Antonella. Quando vengo qua giù e mi guardo intorno, il verde, il sole sui tetti delle case, sempre penso, ecco, io vengo dall'Averno, risalito dagli inferi. Là in fondo annaspi a farti un tuo equilibrio, mai 3 metri quadri. Costruisci una per una piccole abitudini. Poi basta niente, un compagno di cella e fa saltare ancora tutto quanto. Se cominci a temere che proprio non potrai uscire mai più, beh, allora sai cosa ti dico? Addio. E io mi ero già fatto ormai pure la corda. Poi è venuta una suora e mi ha donato un libro di preghiere. Mia moglie mi portò la piccola a vedere, lei mi abbracciò e mi disse: papà mio. Queste sono le due parole, lo hanno ricaricato di futuro. E secondo me era una cosa che meritava di essere salvata o tentata di salvare nella parola poetica.
Ti ringrazio.
Grazie. Grazie, troppo gentile.
Tra l'altro Alessandro non lo dice per ritrosia, ma questa poesia, come altre di questo laboratorio, nascono proprio dall'esperienza che tu fai in carcere, se, che hai fatto, che stai facendo. Se magari vuoi dire due parole di questo, non è immodesto.
Ci sono finito per caso in realtà, perché
lo dico
controvoglia. Il mio caso è un caso che non mi ci hanno tenuto, ma comunque una mia allieva mi forzò controvoglia a fare una lezione in carcere. Io temevo di non avere nulla da poter comunicare, invece quando varcai le mura del penitenziario di San Gimignano mi resi conto che la giustizia può a volte assumere un aspetto anche poco giusto, e c'erano talmente tante forzature, talmente tante durezze gratuite nei riguardi di questi detenuti che mi è sembrato che tutta una serie di diritti umani fossero calpestati. Contestualmente ho visto in loro il bisogno di tenerezza, dolcezza, parola bella, poesia, letteratura, apertura, incontro con gli altri. E allora piano piano contratto la carcerite, come si dice in gergo, e quindi ho cominciato a organizzare un ciclo di incontri con vari amici sensibili al tema, e per questo abbiamo continuato, adesso più di 10 anni che abbiamo questa interlocuzione, che dice molto sul valore della presunta inutilità della parola poetica, della poesia, del futuro, eccetera, perché se tu vai in luoghi estremi ti rendi conto invece di quanto l'altrettale estremo della sintesi della bellezza sia invece sempre utile e funzionale. Grazie, grazie. Piccole verità, credo.
È vero questo dei luoghi estremi, della poesia come possibilità di parola nei luoghi estremi. E lo raccontavo ieri ad Alessandro. E anche se più circoscritta, ma l'esperienza che ho avuto nel carcere di Secondigliano a Napoli mi ha veramente colpito, perché ovviamente c'è molto timore e pudore anche quando si entra a contatto con queste realtà così estreme, Però ho percepito quello che diceva Alessandro adesso, cioè una necessità di una parola che anche che non fosse stereotipata, che fosse il più possibile con passione, insomma, che nel senso reale del termine, del capire la loro condizione. E mi ha commosso che andando via mi hanno detto: ti vogliamo bene. Ed è stato bello. Sì, io forse leggerei una... una poesia che è un'epigrafe da Tacito, che nelle storie scrive qualcosa di molto attuale. Pieno il mare di esuli, gli scogli infetti di sangue. Esili. Oggi penso ai due dei tanti morti affogati, a pochi metri da queste coste soleggiate, trovati sotto lo scafo, stretti, abbracciati. Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo e cosa ne sarà del sangue dentro il sale. Allora studio. Cerco tra i vecchi libri di medicina legale di mio padre un manuale dove le vittime sono fotografate insieme ai criminali, alla rinfusa, suicidi, assassini, organi genitali. Niente paesaggi, solo il cielo d'acciaio delle foto, raramente una sedia, un torso coperto da un lenzuolo, i piedi sopra una branda nudi. Leggo, scopro che il termine esatto è livor mortis. Il sangue si raccoglie in basso e si raggruma, prima rosso, poi livido. Infine si fa polvere e può, sì, sciogliersi nel sale.
A proposito degli esperimenti mentali, provate a ripercorrere quello che vi è, che ci è appena successo. A un certo punto si è capito dove stavamo andando e stavamo andando in uno di quei posti dove non ci piace andare. Dove non ci piace andare, la descrizione del corpo nel suo disfacimento, nella sua corruzione. Però la poesia non ti permette di scappare. Al cinema possiamo coprirci gli occhi quando c'è una scena che ci fa troppa paura, la poesia ci chiede di andare avanti. E questo credo che sia la differenza fondamentale. E questo accade in particolare in quei luoghi estremi che ricordavano sia Alessandro che Antonella. Il carcere è uno di questi. Il carcere è diventato, per strano che possa parere, ma lo dico senza alcuna ironia, uno dei posti ideali dove leggere poesia. Perché è un posto in cui le persone non sono distratte nella lettura. Quando leggono non possono fare altro che leggere. Perché non arriva WhatsApp, perché non arriva l'email, perché non arriva la cosa. Sei lì con questa pagina. La scommessa che la poesia fa su se stessa è quella di ricreare questo incantamento, vogliamo chiamarlo, ogni volta che qualcuno di noi incontra la parola poetica. E il lavoro silenzioso, frainteso dei poeti e della poesia è appunto questo, di ricreare uno spazio, un vuoto, in cui ci si possa incontrare. C'è un'immagine che io amo moltissimo della storia della poesia italiana. Tra i primi documenti di poesia in volgare ci sono queste rime dei memoriali dei notai bolognesi. Perché i notai scrivevano poesie? Perché, giustamente, erano tra le persone un po' colte. Ma lì lì la poesia aveva una funzione particolare. Siccome non si poteva fare la copia certificata, siccome non si poteva fare il PDF chiuso, siccome non si poteva proteggere l'originalità di un atto, l'autenticità di un atto, allora negli interstizi, negli spazi bianchi che rimanevano nell'atto, venivano scritti dei versi poetici. Io la trovo un'immagine potentissima, questa della poesia che tiene ferma la realtà, come dei cunei, no? Che impediscono alla realtà di slittare e di essere fraintesa e di essere manipolata. La poesia, Alessandro, è una parola non manipolabile, perché nel tuo caso, specialmente quando si lavora così tanto con le forme metriche, la poesia deve stare lì dentro. E uno dei primi segnali in cui il filologo si accorge che c'è stata una manomissione è quando zoppica la metrica, no? Ci vuoi dire qualcosa, adesso non tutta la lezione sulla metrica barbara, no, però spiegare, perché nella tua poesia da sempre c'è questo elemento, tecnicamente si dice un po' della forma chiusa, no? Cioè quindi dell'utilizzo, uno dei tuoi maestri in poesia è stato Angelo Maria Ripellino, che è stato uno insomma era un signore che andava a fare le cronache sulla Primavera di Praga, intanto scriveva le recensioni di quello che andava in scena nel teatro cecoslovacco e intanto scriveva alcune delle più belle poesie appunto del secondo Novecento italiano. Perché nella poesia, nella tua poesia in particolare, questo tema della forma è così importante?
Ma la forma, secondo me, nel caso della parola poetica, è pertinente alla sostanza, ma dico una banalità e sono sicuro che sia condivisa anche da Antonella, cioè in che cosa si distingue la parola poetica dalla prosa se non per un assetto formale, che poi può essere quello dell'endecasillabo, del fallecio barbaro o anche quello del verso libero. Prendiamo la poesia di Ungaretti, non la gabbi per prosa anche se non ti fa gli endecasillabi rimati. Però ecco, lo scarto è quello. Ma coglierei l'occasione che tu mi dici la poesia non è in qualche modo modificabile, alterabile, per dire che invece nell'epoca massmediatica in cui siamo c'è una forte disattenzione che la rende molto alterabile. Alludo soprattutto all'uso delle poesie che si fa in rete, che è un bene che ci sia, però l'attenzione filologica è completamente saltata. Una delle cose che più mi danno fastidio personalmente, conduco a volte anche delle battaglie saggistiche contro, è questo fatto di vedere tutte le poesie centrate in un blog, no? Tu prendi una terzina dantesca, prendi a Silvia, prendi qualunque cosa e c'è la centratura, come né più né meno che scrive un amico che si chiama Matteo Pelliti, poeta fra l'altro di Sarzana, nemmeno né più che sorella di un qualche menù. Ecco, cioè non è così. In una poesia gli spazi sono calibrati, anche quelli bianchi. C'è una bellissima poesia di un poeta ungherese, si chiama Miklós Radnóti, si chiama Marcia forzata, parla di una marcia della morte, diciamo, di queste dei nazisti, e al centro di ogni verso c'è uno spazio bianco, che significa il cadere e il rialzarsi continuo di questo sciagurato che sta marciando. L'editrice italiana non solo non l'ha messa nella traduzione italiana, ma nemmeno nel testo a fronte, e se tu vai su qualsiasi blog te la trovi bella centrata, perdendo un elemento della formale della poesia che è sostanziale. Ho detto due scemenze per dire come, per rispondere a te, l'elemento formale non possa essere trascurato e ci vuole ascolto e attenzione anche nei riguardi di questo.
Il caso di Antonella è in parte diverso, però complementare e utile, perché tu passi spesso tra la poesia e la prosa, anche adesso stai lavorando a un libro di prosa, il tema dello spazio al quale alludevi prima è proprio legato a questo lavoro in corso. E, però, come diceva Alessandro adesso, la tua prosa non è una prosa, insomma, cioè non si può prendere per una prosa qualsiasi, c'è un elemento anche lì di musica, di struttura, di... Ci vuoi dire qualcosa di più del tuo rapporto con appunto la lingua, le forme della lingua e come poesia e prosa si rispecchiano nel tuo caso?
Allora, sono assolutamente d'accordo sull'elemento fondamentale, quell'elemento fondamentale che è l'assetto formale e anche grafico nel senso che poi gli spazi hanno una, o dovrebbero avere una loro, sempre una loro ragione. Per quanto riguarda il rapporto con la prosa, in entrambi i casi credo ci sia la ricerca di un ritmo. Appunto, i latini non avevano la prosa, la rima, ma il ritmo sì, anche camminando c'è possiamo trovare questo ritmo interiore. Per quanto proprio riguarda il rapporto con proprio figurativo quasi con la prosa, credo che mi venga dalla storia dell'arte, nel senso che effettivamente a volte il testo ubbidisce ad una condensazione e poi invece ubbidisce ad un dripping, ad uno sgocciolamento, nel senso che i versi poi, almeno insomma nella costruzione che è il testo che io chiamo poetico, anche quando c'è questo addensarsi di prosa, e poi a seconda dei casi i versi si compongono diversamente sulla pagina o anche sullo schermo del computer, se si rispetta questo fatto di non, di non centrare il testo. Però sì, l'assetto formale, la non casualità, il ragionare sul perché andare a capo o meno quando si è di fronte ad una poesia che si scrive, questi sono elementi fondamentali, e c'è sempre un'esigenza di architettura del testo, c'è sempre un'esigenza di composizione, nel senso di composizione musicale, ma anche proprio di composizione concreta, per cui effettivamente si sposta, si fa risalire finché si arriva a quello che almeno per quel momento, perché un testo non è mai finito ovviamente, ma c'è un momento in cui in qualche modo lo affidiamo agli altri, al mondo, ci assumiamo questo rischio. Certo, non so se le poesie cambieranno il mondo, è una domanda alla quale non sappiamo, credo rispondere, però possono provare a non distogliere lo sguardo dal mondo.
Bravo.
È quello che diceva Montale nella sua, come dire, sprezzatura ironica, quando diceva che è un'arte inutile, che però perlomeno non produce troppi danni. Ecco. Torniamo sul tema appunto dell'altro, perché Esseri umani prende il titolo appunto da questo poemetto, in realtà, piuttosto lungo, che tocca quel tema che è toccato anche dalla poesia che ci ha detto poco fa Antonella, anche se in realtà l'altro può essere chiunque. C'è una poesia molto bella su Marilyn Monroe, per esempio, nella plaquetta, un tentativo di immedesimazione con quest'altra solitudine, con quest'altra prigione, con quest'altro abbandono. E lì la corda invece c'è stata, ecco. Io quando ho letto Esseri umani mi sono incuriosito sul fatto se, per tornare anche a questa suggestione di Antonella che dice una poesia è finita in quel momento, no? la storia della letteratura è fatta di riprese, di poesie che sembravano tali e poi invece sono risultate la bozza di qualcos'altro. Questo poemetto è qualcosa che sta crescendo ancora oppure è così come lo leggiamo nella placchetta?
Disgraziatamente cresce nei fatti, nel senso che, ora magari ne leggo qualche verso per dare un'idea di come funziona, nella precedente raccolta Mancanze c'era una sezione di figure angeliche, cioè di persone che incontrate nella bellezza di un momento potevano dare così una sorta di soffio quasi angelico. E poi mi era venuta la tentazione di dire vabbè, però c'è anche il contrario e la poesia dovrebbe anche non solo idillicamente ritrarre il bello ma forse additare anche rumorosamente il brutto. E questa poesia Esseri umani si intitola Esseri umani perché descrive tutta una casistica di disumanità assortite. E può sembrare che abbia un piglio un po' tribunizio e retorico, perché l'ho voluta allineare alla poesia di Primo Levi che apre, se questo è un uomo, Shema, voi che, eccetera, considerate se questo è un uomo. Lui naturalmente vuol far considerare il detenuto nella sua qualità di uomo disumanizzato dagli altri. Invece qui si vuole cercare di additare se c'è una natura umana in coloro che hanno agito queste violenze. Ne leggo solamente qualche spunto e voi stessi capirete che potreste aggiornarlo ogni giorno aprendo il giornale con qualsiasi altra iniquità di cui siamo vittime. Ne leggo qualche verso e appunto il finale che si riallaccia direttamente a se questo uomo, infatti reca in calce una data, 27 gennaio, che non è quella della composizione, ma è la data della giornata della memoria per eccellenza, diciamo. Voi che in alto mare o a 100 metri da riva gettate in acqua i profughi a affogare, voi che li rapinate del poco rimasto lì, ancora a bordo, o con decreto di Stato perché rimborsino così l'assistenza, voi che li chiudete sui treni, che al confine li bloccate per mesi, che innalzate muri reticolati, e voi che ne acciuffate 100.000 giunti fra guerre, viaggi, fame, 100.000 pericoli, e li rimpatriate sui charter, voi che vi fate esplodere nei mercati o preferite invece imbottire di tritolo ragazzini innocenti, voi che radete al suolo città vive e città monumento impiccando nei custodi, o perché no la foresta amazzonica, voi che sparate nei locali sugli inermi e voi inventori dei desaparecidos, eccetera, eccetera, voi che date fuoco ai barboni, voi stalkers, baby gangs, ultras e hooligans che circondate una mendicante a terra e le urinate addosso, voi satanisti, voi squadristi e neonazisti, voi revisionisti e negazionisti, voi che perseguitate razze e orientamenti diversi di pensiero o di sesso, eccetera, eccetera, voi che con viltà infierite su chi è debole o privo di risorse e che ridete sulla sventura altrui e sul dolore, considerate la vostra semenza, considerate se questo è un uomo. Ripeto, può essere un po'. Grazie.
Dante, lo abbiamo ricordato all'inizio, la semenza, giustamente Primo Levi lo ricordi tu, e io credo che sia un caso estremamente interessante anche rispetto a questo percorso di precipitato chimico, di distillazione che opera la poesia, perché per Primo Levi c'era questo tema sempre dell'altrui mestiere, lui li faceva bene tutti in realtà, quindi c'è la lingua scientifica con cui viene, la lingua medica addirittura del trattato medico-scientifico con cui viene scritto il primo resoconto sull'organizzazione sanitaria del campo di Monowitz-Auschwitz che esce sulla Minerva Medica. E contemporaneamente a quella stesura cresce Se questo è un uomo e contemporaneamente crescono le poesie. Sono come dei livelli di realtà che diventano sempre più apparentemente rarefatti ma sempre più invece presenti. Io ho provato a stanare anche Antonella se aveva qualcosa di in elaborazione, un po' del suo laboratorio, però... da quello che ho capito è molto sigillato lì dentro il computer, che lei infatti ha chiuso per prudenza.
No, non è lì,
vabbè, comunque. Però secondo me da storia qualcosa ci puoi leggere ancora.
Allora, leggo una poesia che si intitola Futuro e fa parte di una sezione, dell'ultima sezione, che è Futuro Anteriore. Futuro 1. Qualcuno a quest'ora avrà appena finito di sognare mentre i popoli migrano. Qualcuno si sarà di nuovo messo a letto. Per qualcuno il mattino non diventerà mai sera. Qualcuno porterà fuori l'immondizia e ascolterà lo scroscio della pioggia improvvisa. Un gatto trotterà nel sentiero di ghiaia. Di nuovo sarà ancora notte, con i platani chini sull'asfalto bagnato, le tende chiuse e il corpo ancora in grado di obbedire. In uno dei palazzi di fronte un cane resterà immobile, per ore vicino al suo padrone, nel suo futuro semplice di ciotola, in attesa di cibo che tintinna nell'aria. Futuro 2. La distanza si incrosta di dolore, eppure inverno, tempo di piantare cose, scavare nella terra che scricchiola di neve. E infine, AXAXA, è duro il cammino verso ciò che è chiaro, l'ho capito col tempo, forse soltanto questo è il dono di invecchiare. Lo penso mentre smacchio un lenzuolo con la candeggina, che stinga soprattutto le iniziali, rigide di fili, di nodi, di punti croce, sul nome infittito di vocali.
Grazie. Vuoi leggere ancora?
No, non volevo.
Giustamente vuoi far venire voglia. Dunque, il Teatro degli Impavidi, cioè noi siamo discretamente impavidi perché anche con i riflettori non so giù, però sì. Qui insomma si stacca un po'. Quindi possiamo andare verso la chiusura. Io proporrei una chiusura provvisoria, che è questa. Mi ha molto colpito che sia nella prima delle poesie di Futuro che hai letto tu, sia nella poesia Esseri Umani di Alessandro, c'è questa forma elementare in realtà della poesia che è l'elenco, no? Non so se qualcuno di voi ha ricordi scolastici dell'elenco delle navi di Omero. Come fa questo ad andare avanti per quasi un intero canto a elencare, a dire nomi, e perché noi lo stiamo lì ad ascoltare? Ma più e questo è già qualcosa che fa la poesia, dicevamo già prima, costringe all'ascolto, risveglia l'attenzione e ci porta dove, anche dove noi non vorremmo essere. Ma rispetto a tutto quello che abbiamo detto, all'apertura di Futuro, al riconoscimento dell'altro, c'è un grande poeta neogreco, Georgios Seferis, premio Nobel del 63, me lo ricordo perché è l'anno che sono nato io, quindi sono andato a vedere, questo, si leggeva questo nel mondo quando sono nato io. E Seferis ha una poesia molto bella, che è un ritratto immaginario in realtà di chi potesse essere Omero, lì in mezzo a tutto quel bailam della guerra di Troia, e lui prende due parole dell'elenco delle navi, Asinte, anche il re di Asine, e immagina la storia del re di Asine, immagina che il re di Asine sia poi diventato cieco perché veniva dal nord, aveva gli occhi troppo chiari per il sole di Troia e che sia accecato appunto da questo sole, abbia consegnato al futuro. La poesia fa esattamente questo, prende un elenco, sceglie una parola, un nome proprio in quell'elenco e gli restituisce vita per sempre. Credo che le parole e i versi che hanno pronunciato Antonella Nedda e Alessandro Fone siano la rappresentazione più bella di questa assolata mattina di Sarzana. Ci spostiamo verso il foyer dove ci sono i loro libri, dove volentieri li dedicano e li firmano, e grazie davvero a voi per l'attenzione. Buona giornata.